L'impresario in angustie di Domenico Cimarosa. Trasformazioni, adattamenti e manipolazioni nel teatro musicale del Settecento. Nel 1786, anno della prima rappresentazione al Teatro Nuovo di Napoli dell'Impresario in Angustie su libretto di Giuseppe Maria Diodati, Domenico Cimarosa era nel pieno della celebrità in territorio italiano. Reduce dai grandi trionfi relativi a opere quali Giannina e Bernardone del 1780, Il mercato di Malmantile o La vanità delusa del 1784 e L'Olimpiade dello stesso anno, il musicista era ormai a un passo dalla consacrazione internazionale. Nel 1787, infatti, partirà alla volta della corte russa di Caterina II, come sostituto di Giuseppe Sarti, in qualità di compositore di corte. In Russia, il musicista non riuscirà a soddisfare pienamente i gusti della zarina e sarà ben presto costretto, dopo anni dedicati prevalentemente ad adattare al gusto della corte russa le vecchie opere composte per l'Italia e a scrivere musica d'occasione, al ritorno in patria. Il musicista, durante la permanenza in Russia, si dedicò però anche alla composizione di nuove opere teatrali, anche se in numero piuttosto esiguo, tra le quali spiccano le due opere serie La Vergine del Sole e Cleopatra. Prima di partire per San Pietroburgo, il compositore scrive per la stagione di Carnevale del 1786 del Teatro Nuovo di Napoli una farsetta per musica in un atto, dal titolo L'impresario in angustie. Con il termine farsa o farsetta, nella seconda metà del XVIII secolo si intendeva classificare nella cultura musicale di area partenopea tutta una serie di opere in un atto, prevalentemente di carattere comico, ma che col tempo si allargarono anche ai nuovi contenuti sentimentali di origine francese. Le farse venivano poste a conclusione di una serata teatrale, come terzo atto di opere comiche più ampie e strutturate in due atti. Per quasi tutta la metà del secolo, le opere buffe, infatti, erano suddivise canonicamente in tre atti. L'ultimo atto era di brevi proporzioni e generalmente costituito da non più di quattro numeri musicali, tra cui era obbligatoriamente inserito un duetto tra la coppia di giovani innamorati, a sancire il finale dell'opera. Nel corso dei decenni, il terzo atto divenne sempre più breve, fino a collassare su se stesso. Dalla fine degli anni 70 si scrissero sempre più frequentemente opere in due atti e si preferì inserire come terzo atto, per completare la serata, un'opera nuova, cantata dagli stessi interpreti ma con personaggi e trame propri. L'impresario in angustie fu composto come terzo atto per la seconda ripresa dell'opera Il Credulo, al posto di un'altra farsa, La baronessa Stramba, che Cimarosa compose in occasione della prima rappresentazione del Credulo. La nuova farsetta per musica ebbe un successo straordinario, tanto è vero che, caso analogo a quello della serva padrona di Pergolesi, iniziò una vita propria, svincolata da quella del Credulo, che anzi ben presto venne dimenticata, e conquistò i più importanti palcoscenici europei. Il libretto stampato in occasione della prima rappresentazione dell'opera ci informa sul nome degli interpreti della farsetta, che furono la soprano Santoro, che interpretò il ruolo di Fior di Spina, la soprano Fiorentini, che interpretò Merlina, la mezzo soprano Mattei nella parte di Doralba, il tenore Bruschi, che interpretò il personaggio di Gelindo, il buffo Blasio nel ruolo di Crisobolo e per concludere il basso Fontana nel ruolo di Strabinio. Dal 1786 al 1813 l'impresario in angustie è stato rappresentato nei teatri di Roma, Parigi, Barcellona, Esterhazy, nella revisione e direzione di Franz Joseph Haydn, Lisbona, Varsavia, Vienna, Dresda, Copenaghen, San Pietroburgo, per non citare che le città più grandi. Il libretto dell'opera fu tradotto in svedese, danese, polacco, russo, francese, tedesco e inglese. Con l'avvento e il successo travolgente di Rossini, l'opera, come quasi tutte le opere del compositore aversano, escluso il matrimonio segreto, sparì dai palcoscenici per ricomparire timidamente in Italia in una messa in scena al Teatro Regio di Torino nel 1933 con la revisione musicale di Alceo Toni. Nessuna notizia certa si ha sul librettista dell'Impresario in angustie, Giuseppe Maria Diodati, che è stato sicuramente uno dei più prolifici esempi durante il librettista durante l'ultima stagione della scuola napoletana. Sicuramente fu una sorta di librettista stabile del Teatro Nuovo di Napoli, poiché collaborò con tutti i maggiori compositori del tempo quando rappresentavano le proprie opere in quel teatro. Scrisse moltissimi libretti, seri e comici, non solo per Cimarosa, ma anche per Paisiello, per Gazzaniga, per Guglielmi e per Giacomo Tritto. L'archivio del Teatro Nuovo, purtroppo, è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi pochissimi documenti ci sono rimasti relativi all'attività del teatro e dei suoi librettisti. Di questi documenti, solo alcuni sono tuttora conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, ma nessuno di essi offre notizie sull'attività di Diodati, che rimane ancora oggi una sorta di figura mitica del teatro musicale napoletano, a cui devono parte del loro successo i maggiori compositori del tempo. L'Impresario in angustie, come già detto, ebbe un immediato riscontro internazionale. A tutt'oggi moltissime biblioteche europee conservano copie di libretti a stampa e manoscritti musicali relativi a quest'opera. Ciò che balza immediatamente agli occhi del revisore o dell'interprete è che ogni manoscritto musicale e ogni libretto testimoniano una versione diversa del lavoro, che nel corso della propria storia esecutiva fu rimaneggiato e adattato secondo le esigenze del pubblico e della compagnia di canto, in accordo con la prassi usuale dell'epoca. Le innumerevoli versioni dell'Impresario in angustie, che contano anche rimaneggiamenti eccellenti, come quello per la rappresentazione nel 1790 nel teatro di Esterhazy diretto da Haydn, che compose per l'occasione una nuova aria per il personaggio di Merlina, oppure come quello relativo alla messa in scena del 1791 a Weimar, per opera di Wolfgang Goethe, che tradusse il libretto in tedesco e che compose il testo per due nuove arie da aggiungere all'opera. Tutte queste manipolazioni testimoniano da una parte l'enorme successo che l'opera riscosse e dall'altra l'estrema adattabilità della sua drammaturgia. Il libretto e la partitura fornirono fin dal loro primo apparire sulle scene un testo perfettamente rispondente alle esigenze produttive dei teatri del tempo. A partire dalla prima rappresentazione del 1787, alla quale era ovviamente presente Cimarosa, sembra che il lavoro su cui si concentrarono maggiormente i vari teatri italiani fu quello, diciamo così, dell'internazionalizzazione del libretto. Il testo, secondo la prassi corrente dei teatri napoletani, fu concepito da Diodati per la maggior parte in dialetto napoletano, ovviamente incomprensibile al di fuori del regno borbonico. Tutte le successive riprese dell'opera in altre piazze fecero immediatamente ricorso a traduzioni in toscano del libretto originale, a opera, spesso, di traduttori e adattatori rimasti anonimi. I libretti a stampa oggi conservati e relativi a quelle riprese, infatti, indicano comunque come unico autore del testo lo stesso Giuseppe Maria Diodati, senza fare minimo riferimento all'adattatore. È impossibile che Diodati potesse essere presente, a distanza di pochi mesi, nei numerosi teatri sparsi per la penisola ad aggiustare l'impresario in angustie, in considerazione anche del fatto che contemporaneamente avrebbe dovuto scrivere nuovi libretti per il Teatro Nuovo. Quando l'opera varcò i confini italiani, i teatri dovettero affrontare problemi ancora maggiori, relativi non solo all'italianizzazione del libretto, ma anche all'adattamento della parte musicale, percepita nella sua versione originale poco consona ai gusti di pubblici diversi. Le innumerevoli riprese, avvenute nei teatri europei, sembrano rifarsi comunque a due edizioni principali, di cui si conservò l'ossatura: la versione originale del 1787 e quella viennese del 1793, che sono però profondamente diverse l'una dall'altra. Dal 1791 al 1793 Cimarosa venne chiamato come compositore freelance al posto di Salieri alla corte di Vienna dall'imperatore Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena, che conobbe il musicista a Firenze anni prima, quando era granduca di Toscana, in occasione della prima rappresentazione nel 1784 dell'opera La vanità delusa, ossia Il mercato di Malmantile, composta per il teatro alla Pergola su riadattamento di un vecchio libretto di Carlo Goldoni. Per la corte viennese il compositore scrisse il suo capolavoro, Il matrimonio segreto, e l'opera in un atto Amor rende sagace, rappresentate al Burgtheater di Vienna rispettivamente nel 1792 e nel 1793. Ma il musicista, durante il soggiorno viennese, si occupò anche di presiedere all'adattamento di vecchi suoi lavori al gusto raffinato e per certi versi più esigente di quello napoletano della corte asburgica. Tra questi adattamenti è presente anche quello relativo all'impresario in angustie, eseguito per la prima volta al Burgtheater il 24 ottobre 1793 e replicato a partire da quella data decine di altre volte. La versione viennese contiene molti brani musicali non presenti nella versione napoletana del 1786. I pezzi non furono probabilmente composti da Cimarosa, poiché quando l'opera venne rappresentata il musicista era già tornato a Napoli. L'assenza di Cimarosa dalla corte asburgica è testimoniata dal libretto stampato in occasione della prima rappresentazione dell'opera al Burgtheater. Nella terza pagina, sotto il nome dei personaggi dell'opera, si può leggere: «La musica è del signore Domenico Cimarosa, all'attual servizio di Sua Maestà, il re delle due Sicilie». Beh, il compositore era quindi già tornato nel regno di Napoli a lavorare per i Borboni. I musicisti che composero o che scelsero i brani inseriti nell'opera furono probabilmente gli stessi con cui Cimarosa lavorò a stretto contatto durante la sua permanenza a Vienna e che quindi conoscevano bene le esigenze del maestro. Non si può nemmeno escludere, anche se rimane un'ipotesi alquanto remota, che prima di partire alla volta di Napoli Cimarosa abbia istruito i suoi collaboratori sulla scelta o sulla composizione ex novo dei nuovi numeri inseriti nella revisione dell'impresario in angustie, o che abbia addirittura lasciato loro delle bozze scritte di suo pugno relative alla musica di quei pezzi. Sarà proprio questa revisione del 1793, collazionata con quella originale del 1786, a costituire la base su cui vennero approntati gli adattamenti successivi dell'opera e a cui si deve il successo internazionale e duraturo del lavoro. Esistono a tutt'oggi centinaia di partiture manoscritte diverse e di libretti a stampa relativi ad altrettante esecuzioni dell'opera, che mostrano, ognuno, differenze anche sostanziali nell'impianto drammaturgico e musicale. Sarebbe impossibile rendere conto di tutto il materiale esistente nelle varie biblioteche europee, se non attraverso un lavoro editoriale monumentale che a tutt'oggi non potrebbe comunque essere esaustivo. Della partitura dell'Impresario in angustie, caso quasi unico nel repertorio cimarosiano, fatto salvo naturalmente il matrimonio segreto e in misura minore gli Orazzi e Curiazzi, esiste un'edizione a stampa pubblicata da Siber a Parigi nel 1802 e ristampata nel 1908. L'onore della stampa, assai raro per le opere italiane del periodo, testimonia ancora una volta il grande successo che il lavoro riscosse in Europa sin dal suo primo apparire. La partitura Siber consta di 214 pagine di musica e si basa sulla versione in lingua francese del libretto di Diodati, che fu adattato da Paul Dubuisson, e allargato a due atti. Tale versione andò in scena per la prima volta a Parigi nel 1792 e fu collazionata, principalmente, partendo dall'edizione napoletana del 1786, di cui ingloba l'introduzione, l'aria di Crisobolo, l'aria di Merlina, il quintetto, l'aria di Perizonio, e aggiungono diversi numeri composti da mano anonima. L'ouverture adottata per l'edizione Siber fu quella che Cimarosa compose in realtà per un'altra opera, La villana riconosciuta, con sostanziali modifiche nell'orchestrazione. L'adattamento di Dubuisson cambia i nomi dei personaggi in Polifemme, Crisobolo, Brontolan, Perizonio, Fleur de Pin, Fior di Spina, Merlina, Merlin e Doralbe, Doralba, lasciando inalterato il nome di Gelindo, ma sopprimendo il personaggio di Strabinio. Per adattare la musica al nuovo metro francese, fu necessario intervenire anche nella struttura ritmica di molti passi musicali, che quindi risultano alterati rispetto all'originale. Le notevoli modificazioni nella parte musicale, l'adattamento del libretto e quindi, in sostanza, la manipolazione molto pesante inferta all'originale cimarosiano, ci ha fatto desistere nel ritenere la partitura Siber come fonte attendibile per la preparazione di un'eventuale edizione critica dell'opera. Ma la fonte principale dell'Impresario in angustie, a cui abbiamo fatto esplicito riferimento, è naturalmente quella relativa alla prima rappresentazione dell'opera presso il Teatro Nuovo di Napoli nel 1786. La biblioteca del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli custodisce la partitura parzialmente autografa di Cimarosa e il libretto a stampa. Solo da pagina 37 a pagina 59 del libretto è contenuto il testo dell'Impresario in angustie, poiché le pagine precedenti sono dedicate al testo del Credulo, opera di cui la farsa, come abbiamo detto, costituiva il terzo atto. Tutti i numeri chiusi dell'opera risultano vergati dalla mano di Cimarosa, mentre i recitativi furono composti da Giuseppe Benevento. Chi era Giuseppe Benevento? Giuseppe Benevento fu un musicista napoletano specializzato nella composizione dei recitativi secchi per le opere di altri maestri e che collaborò non solo con Cimarosa, ma anche con molti importanti compositori del tempo, quali ad esempio Giacomo Tritto e Giovanni Paisiello. Sono testimonianza di tale collaborazione continuata le partiture, sempre parzialmente autografe, di altre opere coeve di Cimarosa, i cui recitativi furono, anche in quelle occasioni, vergati dalla stessa mano di Benevento. La partitura dell'impresario in angustie fa parte del ricco patrimonio di manoscritti autografi del compositore venduti al Conservatorio di Napoli dal figlio di Domenico, Paolo, in cambio di 2000 ducati e di un vitalizio di 60 ducati annui. Altri autografi, mancanti dalla prima collezione, vennero poi venduti alla biblioteca del Conservatorio dal figlio di Paolo, cioè dal nipote di Domenico, Amelio Cimarosa, per la somma di 1000 lire. La partitura parzialmente autografa dell'impresario in angustie è di formato oblungo e consta di 139 carte correttamente numerate. La scrittura appare generalmente accurata e solo alcuni passi risultano vergati frettolosamente. Il manoscritto non presenta molte differenze testuali dal libretto preparato per la prima edizione. Cimarosa cambiò, probabilmente per adattarle maggiormente al proprio gusto teatrale, alcune parole dell'aria di Crisobolo e dell'introduzione. La versione originale dell'opera, come si può dedurre dal raffronto tra libretto e partitura, era costituita da 8 numeri musicati, inframmezzati da recitativi secchi. I numeri erano l'introduzione, il duetto Fior di Spina per Izonio, l'aria Crisobolo, l'aria Merlina, il quintetto centrale, l'aria di Fior di Spina, l'aria di Perizonio e il duetto finale tra Fior di Spina e Perizonio. Non è presente alcuna ouverture. La mancanza dell'ouverture deve essere attribuita ad una consapevole scelta da parte di Cimarosa, poiché non ci sono nel manoscritto tracce di una successiva asportazione di carte. Probabilmente, vista la lunghezza del credulo, il compositore volle ridurre più possibile la lunghezza della farsa, rinunciando a comporre brani musicali accessori che avrebbero aumentato i tempi di esecuzione. La partitura parzialmente autografa di Il Credulo contiene un ouverture che Cimarosa molto probabilmente considerò a tutti gli effetti come unico preludio alla serata che doveva contenere, indissolubilmente legate, le due opere.